principali quotidiani di oggi. Allora, come sempre, cosa c'è in primo piano? Sicuramente tutta la situazione medio orientale, e con le telecamere che sono, i riflettori che sono puntati in questo momento sulla Casa Bianca. Leggeremo più o meno dappertutto come Trump stia prendendo tempo, sempre diciamo con i modi e le attitudini che gli sono propri. Nel frattempo continua la guerra, ma tutta l'attenzione è su quello che succederà a livello globale, anche perché Trump prende tempo, praticamente tutti gli stati confinanti con l'Iran, confinanti e limitrofi, tacitamente appoggiano la situazione in atto, e tutto sta a capire, sembrerebbe, se appunto Khamenei in qualche modo darà il suo ok alla ripresa di una trattativa che in realtà però significa molto semplicemente l'addio a qualsiasi tipo di ipotesi nucleare militare per l'Iran, oppure invece proseguirà sulla sua strada, e a quel punto però insomma le conseguenze anche per il per la stabilità futura del regime potrebbero essere molto molto problematiche. Però insomma in questo momento c'è attesa. Si parla di questo principalmente, almeno sulle prime pagine c'è questo in primissimo piano. Ci sono poi tutta una serie di questioni di cronaca dall'Italia, sia cronaca politica, in particolare il caso Paragon, non soltanto la rottura fra l'azienda che produce Paragon e i suoi utilizzatori italiani, chiamiamoli così, ma insomma pare che la rete il numero delle persone spiate si stia allargando. Ora pare che fra gli spiati ci fosse anche Roberto D'Agostino, ai tempi di Renzo Arbore e di Quelli della Notte, 40 anni fa, faceva il luccologo, poi si è riciclato con un sito che molti conosceranno, si chiama Dagospi ed è una sorta di OP dei tempi moderni, un po' più trash, ma insomma di quello si tratta, per chi si ricorda OP di Mino Pecorelli, ovviamente dell'epoca. Anche in questo caso si comincia con le tragedie e poi si finisce con le farse. Poi abbiamo ovviamente ancora molta attenzione, la troveremo in particolare sulle cronache di Roma, sulle morti di Villa Pamphilj. Dopo che con grandissima fatica si è riusciti a dare un nome a colui che probabilmente insomma sarà l'assassino di almeno una delle due persone trovate uccise, e anche la seconda vittima adesso ha un nome, era una ragazza russa di 28 anni, Anastasia Trofimova, anche questo insomma avremo modo di vedere lungamente all'interno. E poi insomma qualche spigolatura qua e là, ma sulle prime pagine terminiamo grosso modo qui. Andiamo a darne lettura però pratica. Il Corriere della Sera: raid in Iran, Trump prende tempo, 2 settimane per decidere se bombardare, si muove l'Europa, oggi vertice con Teheran. Nuovi attacchi di Israele, un missile degli Ayatollah contro l'ospedale di Beersheba, telefonata Xi Putin, subito il cessate il fuoco. E Poi abbiamo l'editoriale di Federico Rampini, dal titolo Un'altra partita riferita a Gaza, nel senso quella Iran-Israele è un'altra partita rispetto a quella fra Israele e Gaza. L'Iran non è Gaza, scrive Federico Rampini, in molti sensi, estensione, forza militare e storia del regime ne fanno un avversario più temibile di Hamas, anche se meno formidabile di quanto voglia far credere, ma insomma, la situazione però è diversa anche per quanto riguarda le relazioni internazionali. Le nazioni arabe, che denunciano con indignazione le sofferenze inflitte alla popolazione palestinese, sono invece ambigue sull'Iran. La condanna dell'attacco è blanda, nasconde un segreto desiderio che vinca Tel Aviv. Il mondo arabo sunnita subisce dal 1979 aggressioni multiple, dalla delegittimazione ideologica fino alle guerre di milizie armate da Teheran. In quell'area l'uso che gli ayatollah fanno dello scisma sciita viene considerato una maschera dell'antico imperialismo persiano. Idem per la strumentalizzazione cinica dei palestinesi, usati come una pedina nel risico medio orientale. Questa insomma è la chiave, secondo Rampini, con cui bisogna leggere gli equilibri nell'aria in questo momento. Insomma, pare anche tutto abbastanza realistico. Poi c'è la cronaca di quello che succede, la guerra segreta di hacker e 007. Il racconto da Teheran di un italiano che lavora lì come traduttore, parla dei boati e poi della sua fuga. Su questo interviene anche il Papa, che troviamo qua, e poi immagino troveremo anche su Avvenire, e tanti innocenti muoiono uniti per trovare una soluzione. Le cronache politiche locali, caso Paragon, verifiche sui cellulari, anche Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia, tra i sette espiati, e c'è pure una giovane olandese appartenente a una formazione dell'estrema destra. Sono arrivate le motivazioni sulla sentenza Open Arms, Salvini e quel no allo sbarco non era obbligato, dicono i giudici. La fotonotizia è per le morti di Villa Pamphilj. È lei Anastasia, la donna morta, ora ha un nome. Nel frattempo è venuto fuori che erano stati assegnati a questo tizio, dai due nomi e forse anche tre, 863.000 euro dal MIBAC, quindi dal Ministero della Cultura, per un progetto cinematografico. Sgomento e rabbia, dice l'attuale ministro Alessandro Giuli. Non so se siano stati poi effettivamente erogati, però insomma che a fine 2023 questo tizio sia potuto accedere a un finanziamento di oltre 850.000 euro per una sua sceneggiatura fa un po' impressione, e ci dice che forse, con tutto il rispetto, ma qualche problemino per quanto riguarda i finanziamenti al mondo dell'audiovisivo ce l'avevamo, ecco. Comunque, questo è il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qui Israele e Iran, la mossa di Trump. Il presidente americano, dopo la firma dei piani d'attacco, decide in due settimane. Khamenei accetti l'accordo sul nucleare, pronti a chiudere Hormuz, dicono i Pasdaran. Hormuz, lo stretto di Hormuz, che è vitale per il traffico internazionale di petrolio che arriva da quell'area. In realtà, diciamo, non ci sono riusciti a chiuderlo definitivamente, completamente Hormuz e Pasdaran neanche ai tempi della guerra Iran-Iraq. Vedremo, perché sarebbe comunque un grosso problema per tutto il mondo, ma d'altra parte sarebbe anche con ogni probabilità, diciamo, la firma per il via libero a quel punto dell'attacco anche delle navi statunitensi, immagino. Poi staremo a vedere. Intanto sono arrivati, è finita la prima settimana di guerra, primi sette giorni di guerra, Teheran colpisce un ospedale, scrive Francesca Caferri. Quindi abbiamo anche qui la foto o notizia che è uguale a quella di Repubblica, che peraltro è ripresa dalla trasmissione Chi l'ha visto, con i due protagonisti di questa vicenda insieme alla bambina ritrovata morta, uno accanto all'altro, lui col volto insanguinato, insomma una foto che rimarrà negli archivi delle cronache. Anastasia veniva dalla Siberia, il caso dei fondi al film del presunto killer. Poi anche qui abbiamo l'inchiesta a Paragon e la consueta giaculatoria del secondo giorno di maturità. Quale maturità se la scuola non educa più? Funziona così, diciamo, da secoli ormai. Il primo giorno di maturità è la notte prima degli esami, le lacrime, la commozione, l'ansia, come è giusto. Poi c'è la seconda giornata, abbiamo le lamentazioni e la scuola che non fa abbastanza e non educa, eccetera eccetera. Vabbè, poi per fortuna la maturità finisce e ci si ritorna a occupare di altri temi. La Stampa: Iran, USA, media l'Europa, la Casa Bianca prende tempo sull'attacco, non agite, dice Putin, Khamenei come Hitler, dice Israele, l'appello di Papa Leone XIV, missili su un ospedale israeliano, Trump rilancia i negoziati, ma Teheran chiede l'intervento di Bruxelles. Anche qui abbiamo tanti interventi, tutti dedicati alla situazione in Iran sostanzialmente. La fotonotizia del giorno per la Stampa è, diciamo, in decisa controtendenza rispetto al resto dell'informazione, dedicata a niente proprio di meno che Michel Platini, che festeggia oggi i suoi primi 70 anni, un grandi trascorsi come calciatore, un po' meno come dirigente. E poi abbiamo Gianluca Nicoretti che interviene sul caso delle violenze degli operatori sui disabili a Pinerolo, nelle vicinanze di Torino, e Luca Monticelli che parla del canone scontato come un dono ai balneari, canone scontato sulle concessioni balneari. Questa la prima pagina della Stampa. Poi andiamo a proseguire, il Messaggero, è tutto sull'Italia, cioè parte dall'Italia. Iran, l'Italia non interverrà, gli USA non hanno chiesto l'uso delle nostre basi, dice Crosetto. Teheran centra un ospedale in Israele, Khamenei dovrà risponderne, non è immune, dice Netanyahu, due settimane per decidere se attaccare le dichiarazioni di Trump. Poi abbiamo in taglio alto il centro, inteso come il centro Italia, trae nel prodotto interno lordo, il Lazio è la regione che cresce di più. Il rapporto Svimez ci dice che nel 2024 le aree centrali hanno fatto segnare più 1,2% per quanto riguarda il prodotto interno lordo, e insieme alle regioni del Mezzogiorno, che hanno fatto segnare un più 1%, vanno meglio del nord-ovest, che parte ovviamente da un livello molto più alto, questo bisogna sempre segnalarlo, però è sicuramente significativo. Anche qui abbiamo la Villa Panfili, qui però l'attenzione è per questi oltre 800.000 euro che il Ministero della Cultura aveva avrebbe messo a disposizione di questo Kaufman, Rex Alford, che poi si è scoperto essere Charles Francis Kaufman. Quasi 1 milione dal ministero per il film che non ha mai girato. L'americano, in società con un produttore romano, ottenne il tax credit. E poi ancora la scoperta dell'identità della vittima, Anastasia, una ragazza russa che era a Malta per studiare l'inglese. Tutti giustamente indignati per questa storia degli 800.000 e passa euro, che diciamo questo tizio era riuscito a farsi affidare in collaborazione, evidentemente, insomma, non poteva essere altrimenti, con un produttore romano. Nessuno che si indigni per il fatto che un tizio senza documenti, evidentemente in stato di alterazione, sanguinante, e con una bambina al seguito, priva di documenti anche lei, sia stato fermato 3 volte dalla polizia, senza che questo si sia senza che questi fermi si siano conclusi in un passaggio, in un commissariato, per controllare chi fosse effettivamente questo e soprattutto chi fosse la bambina. Ne parlano alcuni giornalisti, certamente sì, ne ha parlato con Concita De Gregorio, però per il resto, ecco, sembrerebbe essere un dato secondario e poco rilevante. E la fotonotizia per il Messaggero e per i Los Angeles Lakers, una delle più famose squadre della National Basketball Association, che cambiano padrone per una cifra vicina ai 10 miliardi di dollari, e peraltro, diciamo, è quanto vale, ecco, una squadra di sport professionistico il cui valore è 10 miliardi di dollari, e li vale, perché altrimenti non, diciamo, non è per trovare un giochino per qualche magnate, ecco. Non funziona così da quelle parti. Allora, che cos'altro dopo il Messaggero? Abbiamo il Sole 24 Ore, al di là insomma delle notizie sull'Iran che abbiamo detto, il titolo principale per la casa: più spazio al bonus del 50%. Qui insomma siamo su dalle parti delle dichiarazioni fiscali per l'anno scorso. Poi oggi in Consiglio dei Ministri tutte le novità su Sugar Tax, che ritorna, sport e piano ricerca. Anche qui, e non poteva essere altrimenti per un quotidiano sportivo, si parla dei Lakers venduti per 10 miliardi di dollari. E ancora delle brevi molto interessanti. Sono state firmate 11 intese tra Italia e Unione Europea per collaborare sul piano Mattei in Africa. C'è una in agenda anche una tranche italiana da 270 milioni di dollari sul corridoio di Lobito, una lunga tratta ferroviaria per il trasporto merci. Poi abbiamo il forum di San Pietroburgo, dove oggi parlerà Putin, senza grandi ospiti internazionali. Mosca è sull'orlo della recessione, a dirlo il responsabile dell'economia russo Reshetnikov. Infine il settore automobilistico, settore in grandissima crisi, come sappiamo la quota delle auto cinesi in Europa dovrebbe salire al 10% entro il 2030. Quindi il manifesto, reazione a catena, non abbiamo cospirato per la guerra, giura il direttore dell'agenzia ONU per l'atomica, ma la risoluzione che ha censurato l'Iran per l'arricchimento dell'uranio non è stata un incidente. Oddio, è una dichiarazione, poi bisogna vedere se è vero o non è vero. Mi pare quello il punto principale, ma vabbè. E poi abbiamo il 5% del PIL per la difesa, il no di Madrid verso il vertice dell'AIA, accordo vicino, spesa da aumentare entro il 2035, sacrifici ogni anno, domani intanto a Roma corteo nazionale, 500 lotte unite contro la guerra. Il processo a Salvini, l'Open Arms doveva andare in Spagna, e negli Stati Uniti l'app per vendere i migranti alla polizia. Un'applicazione gestita dal leader dei Proud Boys, una formazione di estrema destra, Enrique Tarrio, che offre criptovalute in cambio di delazione. Benissimo. Questo il manifesto. Avvenire senza più regole, il titolo, il diritto internazionale sempre più violato, spesso anche da chi lo invoca, il no della legittima difesa, missili iraniani sul più grande ospedale del sud di Israele che attacca il reattore di Arak, Trump si dà 2 settimane per valutare i raid, mettiamoci insieme per la pace, dice il Papa. Poi la fotonotizia per Aung San Suu Kyi, 80 anni nel buio più buio, compleanno in cella per la leader birmana. E ancora sui rifugiati, gli italiani aprono, il 71% è per l'accoglienza. E ancora le motivazioni dell'assoluzione di Salvini su Open Arms, toccava a Madrid. Anche Avvenire segnala il rapporto Svimez che abbiamo letto sul Messaggero sulla crescita economica del sud e del centro. Il sud cresce con il PNRR, ma quando finirà l'effetto? Si chiede Avvenire. Avvenire, insomma, che sono persone colte, dovrebbero sapere che poi sul lungo periodo, essendo tutti morti, ci penserà qualcun altro. Mi pare che possiamo concludere con i giornali che si occupano di giustizia, anche se non solo. L'Unità in realtà dedica alla giustizia un solo articolo, quello di Angela Nocioni, in taglio basso, dopo la condanna si taglia la gola ma lo rimettono in cella. Amir Babà è ritenuto ingiustamente colpevole dal tribunale di essere uno scafista, ha tentato il suicidio a Locri. E poi la rissa permanente a destra, scrive David Romoli, terzo mandato e basta Salvini, stavolta la ruspa la usa Tajani. E ancora Piero Sansonetti che dice che l'Occidente ormai conosce solo la parola guerra. Dall'Unità al Dubbio, la forza non basta, serve una Norimberga per Khamenei e i suoi. A parlare Davoud Karimi, presidente dell'associazione rifugiati iraniani in Italia. E ancora su questo interviene Daniele Zaccaria, i Pasdaran, lo Shah, i riformisti o la rivolta, tutti gli scenari del post Ayatollah. E ancora, pure qui ovviamente ci sono le motivazioni per Open Arms, il porto sicuro toccava alla Spagna, così hanno assolto Salvini. Allora, con il dubbio direi che possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei giornali di oggi. Allora, 9:07 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine ci trasferiamo adesso al primo quotidiano di cui andiamo a leggere l'interno, ovvero sia il Corriere della Sera. Allora, partiamo dagli sviluppi della situazione in Medio Oriente, poi magari dopo andremo un po' più veloci. Allora, pagina 2 e pagina 3, duello di missili e minacce, Trump congela l'attacco, l'enfasi della Casa Bianca resta sulle possibilità concrete di mediare, l'inviato USA Witkoff in contatto con il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi. Distrutto il reattore di Arak. In Israele 240 feriti, colpito un ospedale, l'Europa alza la pressione diplomatica, oggi summit con l'Iran in Svizzera. Due settimane per la decisione, Donald vaglia i piani e aspetta Ginevra, Ginevra appunto dove oggi si tiene il summit fra europei e iraniani, l'incognita forze speciali per l'assalto al sito di Fordo. Escluso un conflitto prolungato, ma sono da mettere in conto rappresaglie sulle basi americane. Per la scelta il presidente vorrebbe essere sicuro che la super bomba GBU-57 sia efficace. E poi il Corriere se ne va in Iran, la virata nazionalista, il regime prova a frenare il malcontento popolare, i toni patriottici degli Ayatollah, c'è chi li accusa di non aver saputo trattare. Anche con la città in fiamme non si ferma la repressione contro oppositori politici e donne accusate di non portare l'hijab, arrestate 18 ragazze, 3 impiccagioni al giorno. Questa purtroppo, diciamo, non è certamente una specificità del momento, visto che è stata la media degli ultimi mesi. In un generale e disinteresse, va detto, purtroppo. Poi Andrea Nicastro si chiede quanto sia vicino l'Iran a costruire la bomba atomica. L'uranio arricchito è al 60%, è il giallo dell'allarme AIEA. E poi ci sono tutta una serie di interventi qui e poi anche su Repubblica. Il Corriere ospita l'ex ambasciatore statunitense in Israele, Daniel Shapiro, che dice: Teheran è debole, ma un cambio al potere è così, cioè senza una spallata finale dall'interno è irrealistico. E ancora poi sempre per quanto riguarda quello che succede dentro un paese grande come l'Iran, davvero molto 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 grande, molto esteso, c'è Guido Limpio, i droni, le spie, i furgoni esplosivi, la paranoia per il fronte interno, continuano gli strike mirati degli israeliani contro i vertici militari, anche lo Shin Bet ferma due sospettati di collusione con i Pasdaran ed è battaglia online tra hacker. Chiaramente la caccia agli agenti stranieri serve al regime anche per silenziare gli oppositori. E poi le testimonianze di chi è riuscito ad andare via da Teheran nelle scorse ore: c'è l'iranista Giacomo Longhi, traduttore dal Farsi, che è riuscito a tornare, a uscire dal paese attraverso l'Azerbaigian, e poi una donna, un'insegnante di inglese iraniana sposata con un italiano che è riuscita ad andare via con l'aiuto dell'unità di crisi della Farnesina. Chiudiamo questa lunga pagina degli esteri con la Russia. Qui non ci sono attacchi, ma anche qui ci sono le strette sugli agenti stranieri, 400 dissidenti nel mirino di Putin, niente più multe, scatta subito l'arresto, il caso del deputato Lev Schlossberg ora ai domiciliari. Allora, con questo diciamo chiudiamo la lunga pagina degli esteri e ce ne torniamo ora in Italia. Ci sono anzitutto le motivazioni della sentenza sul caso Open Arms, pagina 16, Open Arms e il no di Salvini allo sbarco. Non era obbligato secondo il tribunale, le motivazioni della sentenza che ha assolto il vice premier. I giudici hanno impiegato 6 mesi anziché i consueti 3 per spiegare il verdetto. Poi abbiamo sempre per quanto riguarda i giudici il monito della Corte di Cassazione: sono stati creati troppi nuovi reati. La presidente Margherita Cassano, la prima presidente della Corte di Cassazione, dice si rischia di vanificare le tutele. Ieri Assemblea Generale con Mattarella, con i presidenti delle Camere e con il guardasigilli Nordio, l'invito alla serenità e a ricucire il dialogo fra istituzioni. E ancora nella pagina successiva il caso Paragon, ora gli spiati sono 7, c'è anche il giornalista D'Agostino, intercettato il fondatore di Dagospia, verifiche sui cellulari chiedono le procure di Roma e Napoli. Appunto, fra gli spiati ci sarebbero D'Agostino, poi due giornalisti di Fanpage, come è noto Luca Casarini, Beppe Caccia, anche lui di Mediterranea, il sacerdote, il cappellano di bordo di Mediterranea Mattia Ferrari e Eva Vlaardingerbroek, 28enne olandese di estrema, appartenente a una formazione di estrema destra. Per quanto riguarda il Corriere, direi che possiamo concludere qui. Le cronache romane ce le teniamo per dopo. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, anche qua tutta la lunghissima sezione dedicata all'Iran e a Israele. Qui diciamo, fatte salve le cronache che abbiamo già letto, due le interviste che cercano un po' di spiegare la situazione anche da punti di vista differenti. C'è la giornalista israeliana, attivista di Bezalem, nata in Iran, Orly Noy, che dice: il mio cuore è diviso a metà in una società basata sulla violenza, i miei concittadini non hanno capito che non siamo imbattibili e che il regime non è la sua nazione o il suo popolo. E poi dalla Noi al filosofo iraniano Ramin Jambeglo: il popolo è stanco di morire a causa degli ayatollah, parla il filosofo che fu torturato nella famigerata prigione di Evin, governano con la violenza e la paura senza alcun dialogo con la gente. E poi anche qua insomma ci sono i reportage su quello che sta accadendo contro le rivolte, censure e repressioni. Arrestato il rapper Salehi, Tumay Salehi, di cui abbiamo parlato a lungo anche da queste parti. Nel momento più difficile il governo si blinda, presi di mira la società civile e il movimento Donna, Vita e Libertà, detenute 200 persone. I processi siano veloci, sono spie del nemico. Così la pagina sull'Iran. Poi grande spazio qui come altrove per Villa Pamphili, è la prima notizia delle per quanto riguarda le cronache nazionali. Russa e si chiama Anastasia, riconosciuta dalla madre, la donna di Villa Pamphili. I PM sono convinti che Kaufman abbia assassinato anche la compagna. La bambina Andromeda è stata uccisa alla vigilia del suo primo compleanno. E appena arrivata in Italia lei ha incontrato il californiano. La figlia è nata 9 mesi dopo, ma alla fine del 2024 è sparita nel nulla. Lo sbarco a Malta, scrive l'inviata da Malta della Repubblica, la vita in coppia e quel buco subito dopo Natale. Poi c'è questa polemica sui fondi del Ministero per il film Fantasma di Ford, l'americano. 5 anni fa l'ok a 863.000 euro di tax credit, ma l'opera non è stata prodotta. Il finanziamento era stato approvato nel 2020, all'epoca c'era il ministro Franceschini. E a buon gioco l'attuale ministro della cultura a esternare rabbia e sgomento e annunciare che non permetteremo più che questo accada, proprio no, su un piatto d'argento gliele porgono, su un piatto d'oro massiccio tempestato di diamanti. Va bene. In tutto questo, il fatto che se ne è un po' noiosi, ma che questo tizio sia stato fermato più volte in condizioni deprecabili e senza documenti nella nostra città, con una minore priva di documenti anche lei, e sia stato lasciato andare, continua a riempirci, come dire, di curiosità. Speriamo di non essere i soli. Allora, poi c'è molta cronaca, a pagina 24 si ritorna a parlare di Cannabis Light, ne scrive Alessandra Ziniti: noi imprenditori della Cannabis Light trattati come narcos, Simona Giorgi e Emiliano Del Ferraro sono i primi indagati per spaccio da quando è entrato in vigore il decreto sicurezza. Poi come si fa a essere indagati per spaccio di una sostanza che è priva di contenuti stupefacenti? Non si capisce bene, però tant'è. Mi sono ritrovato in stato di fermo, dice questa donna, Simona Giorgi, non ho potuto neanche andare a prendere mia figlia di 4 anni all'asilo. Così si concludono le cronache nazionali, anche di Repubblica. Quelle romane le leggeremo più tardi. Per quanto riguarda l'economia, una segnalazione sulla famigerata e incredibilmente discussa sugar tax. Rinvio di 6 mesi per la sugar tax, ma Forza Italia rilancia, va abolita. Una tassa ingiusta per le imprese del settore, dice un suo collega di Forza Italia, Nevi. Così colonne di Repubblica di oggi. Passiamo alla stampa, qui l'intervista principale è per la scrittrice americana Ann Applebaum, che interviene su Trump e dichiara: Trump vuole essere al centro della storia ma non ha un piano per il Medio Oriente. Il presidente USA ragiona come alcuni autocrati, l'Unione Europea può essere una fonte di stabilità, così le parole della scrittrice. E per quanto riguarda la situazione in Iran, la stampa riprende alcune sensazioni che segnalano anche diversi altri analisti. Poi, dalle sensazioni a quello che succederà effettivamente, ci passa un oceano. però insomma non se ne parla solo sulle colonne della stampa. Scrive Francesco Semprini a pagina 6: Khamenei sempre più indebolito, c'è il rischio di un colpo di stato dei Pasdaran. Con l'uscita di scena della guida suprema, il regime può diventare un autoritarismo militare. Tutto questo peraltro mentre Israele rivendica l'uccisione del terzo capo delle forze armate in una settimana. Allora, poi diciamo conclusa anche qui la lunga sezione dedicata all'Iran, c'è l'economia. La stampa dedica spazio a un'altra classica storia, classica questione italiana, quella relativa alle concessioni balneari. L'ultimo regalo ai balneari: nel decreto sugli indennizi arriva il taglio del canone, ridotti gli affitti nel provvedimento dei ministeri del tesoro e dei trasporti, risarcimenti agli imprenditori che perdono le concessioni dopo il 2027. E poi dal torinese la comunità degli orrori, qui siamo a pagina 15, disabili psichici picchiati e umiliati nel torinese, 8 operatori agli arresti, le intercettazioni degli indagati che dicevano di se stessi: il 90% di noi doveva finire in galera. Andiamo non bene, ma proprio benissimo. Questa la lettura anche della stampa. Le 9:24 minuti primi di questo venerdì 20 giugno 2025, brevissimi intermezzo musicale e poi chiudiamo con la lettura delle ultime cronache nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
cedere al ricatto, è tempo di riscatto. Vieni a conoscere Controprofitto. Venerdì 20 giugno dalle ore 18 a Ottava Zona, via Lussimpiccolo 17, presentazione del libro L'attacco degli imprenditori, indicazioni per chi lotta nei luoghi di lavoro, con l'autore Emiliano Gentili. A seguire aperitivo.
Allora, le 9.30 in punto, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la lettura delle testate nazionali. Dalla Stampa ci trasferiamo sulle colonne del Manifesto. Anche qui, diciamo, si parte con l'Iran e Israele. Da segnalare sicuramente il pezzo di Michele Giorgio, che affronta, lo vedremo anche successivamente, la questione, diciamo, di quello che un tempo era il cosiddetto asse della resistenza, come lo chiamava Teheran, cioè il l'unione di tutte le forze politiche e militari nella regione legate alla Repubblica Islamica. L'asse della resistenza non c'è più, scrive Michele Giorgio, l'Iran adesso combatte da solo. Per l'analista Khatib pesa la caduta di Bashar al-Assad, fermi Hezbollah, le milizie irachene e Hamas, solo gli Houthi yemeniti non si arrendono. Così Michele Giorgio sulla situazione. Poi diciamo che non abbiamo letto finora, sicuramente a pagina 10, dagli Stati Uniti l'applicazione per vendere i migranti all'ISIL, diciamo il corpo di pretoriani di Trump travestito da polizia anti-immigrazione, ma in realtà è qualcosa di più grave, più pesante. ICE Raid, questo è il nome dell'app, è diretta dal leader dei Proud Boys, Enrique Tarrio, leader della milizia di estrema destra che era stato condannato a 20 anni per l'assalto al Campidoglio. Per chi denuncia un illegale sul suolo statunitense c'è una ricompensa in criptovalute. Così le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. E infine l'ultima pagina è firmata da Matteo Miavaldi, un nome ben conosciuto anche a chi ci ascolta, che dall'India parla della celebrazione domani della giornata internazionale dello yoga. Contro l'idea di un solo yoga, scrive Miavaldi, domani si celebra la giornata internazionale della pratica ascetica, lo strumento che la destra nazionalista indù incoraggia dal 2014 per imporre una sola idea di India. Il potere delle tradizioni come lo yoga e l'adattabilità, se le standardizzi le rendi immutabili e finisci per ucciderle. Così la citazione di una maestra di yoga fatta da Miavaldi. Questo per quanto riguarda il Manifesto. Poi riguardo Avvenire, allora, per quel che concerne, diciamo, la situazione in Iran, dove Avvenire ha molti contatti e molte voci. Sicuramente bisogna partire da pagina 4, il caos di un'altra primavera araba fa paura all'Iran, Teheran fra attesa e rassegnazione, viviamo già in una prigione, la libertà che arriva con le bombe non è vera libertà, preferiamo trovare la nostra strada senza interferenze. Il paese è sospeso tra speranza e spavento, tra il desiderio di cambiamento e il timore di precipitare nell'anarchia, e i commenti della gente in strada rivelano una società complessa. Poi anche Avvenire, per la pena di Camille Eid, come Michele Giorgio, torna sulla questione del cosiddetto asse della resistenza. L'asse sciita tace per sopravvivere, ma in Iraq c'è il rischio escalation. Costretta a giostrarsi negli ultimi due decenni tra la forte influenza iraniana e l'ingombrante presenza americana, l'Iraq vede già profilarsi all'orizzonte nuovi grattacapi. Il premier al-Sudani punta a impedire il coinvolgimento dei gruppi paramilitari iracheni. La posta in gioco è la pacificazione interna del paese. Solo Hezbollah e Houthi minacciano. Ancora altro tema che abbiamo trovato anche questo sul Manifesto, insomma, ma è un tema fondamentale in questo periodo: il diritto internazionale. Ne scrive Diego Motta: il diritto internazionale resta sulla carta, è difficile parlare di legittima difesa, tutti lo invocano, nessuno lo rispetta e pochi sembrano crederci veramente. Il diritto internazionale è insieme il grande assente, il convitato di pietra dell'ultimo fronte di guerra, quello tra Israele e Iran. È così da più di 20 anni, a dire la verità, dall'attacco alle Torri Gemelle con la conseguente offensiva americana in Afghanistan, fino al pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023, al successivo piano di distruzione di Gaza perpetrato dal governo Netanyahu, passando per l'invasione russa in Ucraina. Non c'è azione militare in cui non si invochi a parole il rispetto delle regole stabilite dalla Carta dell'ONU, in cui puntualmente non si finisca per violarle. Ma cosa stabiliscono queste norme? Perché sembrano sempre più spesso carta straccia? Le regole stabilite dall'ONU vengono scavalcate ormai dalla volontà di dominio degli stati, che osa ancora avvenire? E secondo i giuristi debbono esserci prove chiare di un pericolo imminente per giustificare l'uso della forza. Poi a pagina 8 si parla dell'aiuto ai rifugiati. In Italia il 71% di favorevoli a questo tipo di aiuti, un dato superiore alla media delle 29 nazioni passate al vaglio di questa ricerca. Speriamo bene. Un sondaggio diffuso dall'UNHCR certifica che c'è una maggioranza silenziosa favorevole a offrire ospitalità a chi ne ha bisogno, nonostante le paure cavalcate spesso dalla politica. E ancora da Myanmar: il Myanmar dei generali non darà tregua, Aung San Suu Kyi compie 80 anni nel silenzio. Ci sono seri motivi per temere che possa morire in carcere, mentre il mondo rimane indifferente, dicono i suoi avvocati, anche se la sua immagine resta appannata dalle critiche per la gestione del dramma dei Rohingya. Con la Birmania mi pare che possiamo concludere anche la lettura di Avvenire. Allora, da Avvenire adesso ci trasferiamo alle colonne del Dubbio. Anche il Dubbio, diciamo, ha, come dire, diversi insider in Iran, e sull'Iran oggi fa parlare da un lato il presidente dell'associazione rifugiati iraniani, Davood Karimi, che dice che il regime deve essere arrestato e processato di fronte al mondo intero. E poi c'è un approfondimento di Daniele Zaccaria su tutti gli scenari del post-Khamenei: i Pasdaran, lo Shah, i riformisti o le rivolte. Per immaginare, scrive Zaccaria, come potrebbe essere l'Iran post-bellico, considerare la complessità delle sue istituzioni, un ibrido tra struttura repubblicana e potere religioso, tra elezioni e repressione, tra confronto politico e censura. All'interno di questo equilibrio instabile si muovono forze molto diverse, non sempre compatibili, non sempre prevedibili. Per questo qualsiasi scenario post-Khamenei non potrà che essere il risultato di una lotta di potere dura, caotica e imprevedibile. Sono tre gli scenari inquadrati da Zaccaria. Il primo, Khamenei viene ucciso dall'esercito israeliano e tutto il potere passa nelle mani dei guardiani della rivoluzione. Nati come milizia ideologica per difendere la Repubblica Islamica, i Pasdaran sono la spina dorsale del regime, detengono il potere militare, hanno una rete capillare di interessi nell'economia sommersa e legale, influenzano direttamente la guida. Prendendo il controllo formalmente per garantire l'ordine e proteggere la rivoluzione, il volto del regime sarebbe ancora più feroce e militarizzato. Non è escluso che provino a pilotare la successione, magari sostenendo il figlio di Khamenei come nuova guida. Un secondo scenario, più incerto ma possibile, è quello di un compromesso interno favorito da settori moderati e pragmatici del regime. Alcuni segmenti dell'establishment, pur legati alla Repubblica Islamica, riconoscono da tempo la crisi di legittimità che affligge il sistema. Elezioni con affluenza sotto il 40%, candidati moderati esclusi dalle liste, proteste cicliche e repressione sistematica stanno logorando il consenso. In questa situazione alcuni componenti all'interno del Parlamento, dell'Assemblea degli Esperti e del Consiglio delle Scelte potrebbero tentare di ridimensionare il potere assoluto della guida suprema, magari rafforzando la figura del presidente o aprendo a riforme graduali. Sarebbe un Iran ancora autoritario, ma meno ideologico, più pragmatico, più aperto sul piano economico e diplomatico, anche dei diritti civili e dei costumi. Più drammatico il terzo scenario, quello della dissoluzione sistemica e del governo imposto dai vincitori. In caso di caduta improvvisa della leadership clericale, in assenza di un progetto di transizione credibile, l'Iran potrebbe precipitare nel caos. Le potenze straniere, USA, monarchie sunnite del Golfo, Israele, potrebbero tentare di imporre soluzioni artificiali, magari sostenendo figure improbabili come Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Shah. Una restaurazione grottesca, già accarezzata da alcuni circoli neoconservatori USA, che difficilmente troverebbe legittimità nella popolazione. Il pericolo di una deriva irachena, libica o afghana è tangibile. Frammentato, destabilizzato, in preda a milizie rivali, esecutivi fantocci e ingerenze straniere, sarebbe un laboratorio dell'instabilità in cui gli stessi guardiani da forza repressiva potrebbero tornare a porsi come garante dell'unità nazionale. E infine c'è lo scenario più affascinante, ma anche il più fragile, quello di una rivolta popolare. Le proteste degli ultimi anni, dall'onda verde del 2009 alle manifestazioni del 2022, nate dall'uccisione della giovane Mahsa Amini da parte della polizia morale, hanno dimostrato che una parte significativa della popolazione iraniana rifiuta sia la teocrazia che l'autoritarismo militare. La sete di libertà è reale, diffusa e profonda, ma la repressione è implacabile, l'opposizione frammentata, le alternative politiche poco organizzate nonostante l'estrema vitalità della vita sociale. Eppure una transizione democratica non è impossibile, potrebbe non assomigliare affatto a una democrazia all'occidentale, ma nascere da dentro la cultura iraniana, trovare un proprio equilibrio fra modernità e tradizione, fra pluralismo e autorità. Una democrazia non esportata, ma conquistata. Vedremo. Chiudiamo la lettura del dubbio con, ecco, accidenti, non lo trovo più, un articolo di Guido Salvini. Allora, ci scordiamo, facciamo finta di non sapere chi sia Guido Salvini, diciamo, poniamo tutta l'attenzione su quello che scrive. Si torna a una grande passione, ovviamente, del dubbio, che è quotidiano delle Camere Penali, ovvero sia la giustizia spettacolo, in particolare l'inchiesta sul delitto di Garlasco, su cui tante volte tante penne del dubbio sono intervenute, e oggi è la volta di questo articolo dal titolo "Fermati il Garlasco Horror Show se avete davvero a cuore la giustizia". I giornalisti hanno certamente il diritto di scrivere e i cittadini il diritto di essere informati su ciò che avviene. Ma l'uccisione di una giovane ragazza non è una partita di calcio da seguire minuto per minuto parteggiando come tifosi per i possibili esiti dell'indagine. L'assassino è già stato condannato, l'assassino è un altro, forse erano più persone e così via. I servizi televisivi, ormai appuntate come le fiction, e gli articoli insistono su tutti i particolari: sangue, impronte, il percorso del corpo della vittima, la ricerca dell'arma usata, forse un martello, tutto come in un film splatter. Sembra questa volta che non siano i magistrati, senza qui giudicare se le indagini da loro svolte in passato siano state o meno complete, ad essere i protagonisti o ad occupare impropriamente i mass media. Coloro che alimentano le interviste televisive sulla stampa sono purtroppo soprattutto avvocati, esperti in tecniche scientifiche o presunti tali, criminologi e persone che in qualche modo si sono trovati intorno alla vicenda e possono riferire solo sensazioni e pettegolezzi. In realtà è solo spettacolo, una specie di intrattenimento, perché ogni novità fornita al pubblico che farebbe propendere la bilancia della colpevolezza su uno dei soggetti coinvolti non consente affatto il formarsi di una vera conoscenza. Infatti in vicende così complesse solo la padronanza di tutti gli atti e l'intersecazione di tutti gli elementi, anche le prove scientifiche, devono essere interpretate alla luce di tutto il resto, può permettere, e non sempre si riesce, di avere un quadro fondato di quanto accaduto. Certo non uno spettacolo televisivo. Dal punto di vista delle indagini e dei processi, la quotidiana pressione mediatica non aiuta in alcun modo. Al contrario, in casi simili, quando nei mass media partono i processi paralleli, si forma spesso nella pubblica opinione un partito colpevolista nei confronti di qualcuno. E gli stessi investigatori possono essere condizionati, sentirsi inconsciamente chiamati a dare una risposta a quella risposta che è preferita dalla pubblica opinione, insistere su un bersaglio sbagliato, avere un colpevole quale che sia. So poi per esperienza che il palcoscenico mediatico attiri testimoni fantasiosi, allontana invece i testimoni veri, spaventati dall'immediata pubblicità di quanto possono dire. E questo è un altro danno e spesso irreparabile. È curioso poi che gli stessi quotidiani che negli editoriali dei loro più raffinati giornalisti deplorano quello spettacolo mediatico, dedichino poi ugualmente pagine e pagine alla cronaca delle ultime novità sul mistero della villetta di Carlasco. Evidentemente la pura logica di mercato prevale sempre. In questa situazione almeno la televisione, in quanto servizio pubblico, dovrebbe capire l'esigenza morale e anche il buon gusto di un self-restraint ed evitare i processi parodia sullo schermo. Parlando di un altro caso non meno atroce, trovo anche terrificante sul piano della sensibilità umana che su alcuni importanti quotidiani sia stata pubblicata la fotografia del presunto duplice omicida di Roma con in braccio ben visibile la bambina, due giorni prima che fosse trovata strangolata in un prato di Villa Pamphili. Non c'era alcuna ragione di vedere quell'immagine perturbante. Probabilmente Carlasco sarà ancora nelle locandine dei quotidiani e dei settimanali per tutta l'estate, ma bisogna fermare questa spettacolarizzazione del male che ha ben poco a che fare con l'informazione e la degrada a curiosità morbosa. Non ne abbiamo alcun bisogno per rispetto della giustizia e soprattutto delle famiglie comunque coinvolte in quella tragedia. Mi piacerebbe non leggere più di quelle indagini fino a quando non saranno concluse. Sarebbe un segno di civiltà. Così la lettura del dubbio. Poi ricordiamo sull'Unità invece l'articolo di Angela Nocioni su Amir Babai. Amir si è tagliato la gola, non doveva stare in carcere. Il ragazzo iraniano è stato condannato nello stesso processo che ha visto assolta Marjan, nonostante la testimonianza del capitano avesse scagionato entrambi. Insomma, anche di questa vicenda ne abbiamo raccontato a lungo. Marjan Kaderi Jamali, anche lei finita in un'odissea giudiziaria con l'accusa di essere una scafista, poi assolta dal tribunale che però ha condannato Amir Babai, che è il ragazzo che durante il viaggio verso l'Italia ha difeso Marjan da un tentativo di stupro da parte di altre persone che poi sono quelle che hanno accusato sia lei sia lui di essere degli scafisti. Questo per insomma raccontare un po', per ricordare anzi un po' brevemente i contorni della vicenda. Allora, con l'Unità io direi che abbiamo concluso la lettura delle edizioni nazionali dei quotidiani. Chiudiamo definitivamente con le cronache romane. Il Corriere della Sera apre con l'ennesima morte sulle strade romane, uno schianto con lo scooter contro un furgoncino. Giulia muore a 22 anni, grave l'amico alla guida. Nel 2025 già 47 vittime, la colpa è della velocità, oltre 200.000 le multe. E poi vabbè, c'è il Papa che si prepara alle vacanze estive in quel di Castel Gandolfo. Il processo Cucchi, condannati tre carabinieri per quelli che sono stati definiti degli ostinati depistaggi, pena confermata per Sabatino, Di Sano e De Cianni, prescrizione per Casarsa. È stata confermata la sentenza di primo grado sui reati della scala gerarchica, dichiara la sorella Ilaria Cucchi, attualmente è deputata. Mi pare che con questo basti si conclude qui la cronaca romana Corriere della Sera. Rapidamente anche le cronache romane di Repubblica. Allora, qui si parte con il piano antenne selvagge. Stop alle antenne selvagge, un piano per ripulire lo skyline della città, 1.800.000 ripetitori, la metà inutilizzati. E nel frattempo sulle terrazze si allarga l'invasione dei gabbiani, dissuasori sono inutili. Vabbè, interviene ovviamente Massimiliano Fuxas, non poteva essere altrimenti. Poi abbiamo il giubileo dei giovani, tre strade pedonali fino a Tor Vergata. Intanto sono finiti i lavori per le vele di Calatrava, che saranno inaugurate con ogni probabilità il 15 di luglio. E poi un anno dalla morte di Satnam Singh, il bracciante di origine indiana lasciato moribondo di fronte a un ospedale da parte del suo datore di lavoro, un anno dal caso Satnam, un terzo delle aziende sfrutta braccianti in neri. In 12 mesi i carabinieri hanno ispezionato 145 società agricole e trovato illeciti in 59, troppi lavoratori irregolari. Solo dopo il dramma gli imprenditori hanno fatto 3.287 contratti. Bene, con le cronache romane della Repubblica noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere se c'è qualche piccola